questa iniziativa, per averci chiamato a una riunione, un incontro. Sono sempre momenti di civiltà, di unire gente, farla incontrare, tanto più intorno a un argomento, a un libro, e insieme a testimoniare, perché poi molti dei presenti sono mossi da un sentimento, testimoniare all'amico Antonio Corsi un senso di gratitudine, di apprezzamento, di affetto per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità. Ecco, questo è il senso di questo incontro. Poi possiamo parleremo anche di Pascoli, anzi Pascoli ci aiuta perché ci sollecita ai buoni pensieri, però ognuno di noi che si è mosso oggi per venire nella sala del Consiglio e che ha fatto la festa, perché questa giustamente è stata definita una festa, che ha fatto questa festa, l'ha fatto con lo spirito giusto. Salutare, dare un saluto, una testimonianza di affetto, di riconoscenza, di gratitudine, di calore umano a un nostro concittadino che è stato sulla breccia per quanti anni, Antonio? Sì, va bene.
Meglio non parlare.
Va bene. No, si sta andando bene. Per anni, per una filata d'anni. Sulla breccia di insegnante, animatore della vita di Barga. Perché quelli come me, che qualche anno se lo portano dietro, anche se lo nascondono con tutte le creme, belletti vari, si ricordano Antonio Corsi, animatore di tante serate estive, presentatore, animatore, era un animatore della vita di Barga, e quindi lo festeggiamo e ci festeggiamo, gli facciamo gli auguri e ce li facciamo. Intorno a questo libro, che è un libro impegnativo, un saggio denso che affronta un Pascoli che molto spesso non riusciamo a vedere. Il Pascoli impegnato nella vita sociale e politica della comunità. Noi abbiamo un'immagine di Pascoli, ce la coltiviamo, ci fa piacere averla, è come di uno che fosse estraneo, no? Non si occupava di nulla, invece no, si occupava di tutto. Si occupava di tutto al punto tale che voleva guidare tutto, voleva dirigere tutto, voleva dare una direzione. Poeta, vate, educatore. Non è facile prenderlo perché il verso lì. Però d'altra parte è questo l'aspetto, direi oggi, più ricco di interesse, quello sul quale la cultura italiana si interroga, qual è stato il ruolo, la funzione, la presenza, il peso di Pascoli nella formazione della cultura degli italiani. Quanto devono gli italiani a Giovanni Pascoli? Quanti pascoliani ci sono stati a giro per l'Italia e che hanno fatto parte della classe dirigente italiana, collocati ai vari livelli? E questo è il nodo vero. Certo, per anni noi ci siamo dilettati, no, ma ci siamo fatti prendere la mano da fanfaroni, si può dire, un termine si può usare, a me sì, si può fare, via, è passato. Fanfaroni che la raccontavano, e l'importanza era sapere se e quando e come andava a letto con la sorella. E su quello c'è gente che ci ha fatto la sua fortuna letteraria, perché voi non sapete, voi dovreste sapere, voi è chiaro che su quella strada lì poi si arrivava da una parte, non c'è interesse, gli affari privati non portano a nulla, non diceva nulla, produce qualcosa sull'esito della produzione poetica, letteraria, culturale di Pascoli, no, però ha prodotto tanto, diciamo, nel malcostume generale, nel raccontato. Non si fanno, però c'era uno che la raccontava forte e non perdeva l'occasione, e ogni volta che la girava su quel piano lì, e siccome aveva anche una vocazione teatraleggiante, faceva il teatro, si atteggiava, e voi non sapete, tutti, voi non capirete mai quello che è successo in quella casa, Madonna, deve essere stato un affare di Sodoma e Gomorra, Casa Pascoli. Noi non avevamo quell'idea lì, Però poi siamo usciti da quella storia. Si è fatta una battaglia politica e culturale, l'abbiamo messa all'angolo e siamo usciti. Non se ne parla più di questa storia qui. E si parla di Pascoli, la poesia, l'opera, gli scritti, i testi, le parole, quello che ha fatto. È una parte importante, direi un filo, che guida Pascoli è proprio l'idea della guida. E con questa idea qui lui viene a Barga. Un'idea di fare poesia che possa servire a guidare gli uomini. Per Pascoli il tempo, siamo alla fine dell'Ottocento, è un tempo triste, cupo, esasperato. Vede, e lo dice, l'addensarsi di sciagure sull'orizzonte della storia del mondo. Lo vede, lo dice. Ci sono le sciagure, gli uomini stanno tornando bestie, si stanno lupigni, i lupi. Costruiscono strumenti di morte che schianteranno il mondo, sempre più cattivi e sempre più in guerra l'uno con l'altro. Bisogna salvarli. Per salvarli ci vuole un canto, una poesia, un racconto che li riconduca sulla strada dell'umanità. Io vengo con questa idea qui e viene a Barga con questa idea qui. Messa su questo piano qui, la cosa si capisce che stando a Barga sta nel mondo. Parla a Barga e parla al mondo. E ha, direi, una dimensione straordinaria, una sorta di duplice dimensione, locale e il mondo. Guardare le cose di qua e parlare a tutti, agli uomini, a tutto il mondo, che sappiano che c'è una voce che porta speranza. Dove si esercita più compiutamente questo disegno, che tale è? Sono negli scritti, nelle poesie, negli scritti e nei discorsi di più a carattere, definiamolo, civile, politico. Pascoli è uno che fa discorsi. In un tempo in cui non c'erano i microfoni, che doveva essere un tribolo. Pensate al discorso che tiene per il monumento a Mordini sul piazzale del Fosso, accanto al monumento, con migliaia di persone nel piazzale del Fosso senza altoparlanti, senza riproduzione artificiale. Eppure, e tutti stanno lì, molte volte non hanno sentito nulla il discorso, però hanno partecipato a questa sorta di celebrazione mistica, un momento alto, intenso, di quest'uomo che accanto al monumento chiama il mondo che verrà, lo annuncia e lo dice: il mondo sarà quello che si salverà, sarà il mondo che vedete voi, che l'avete qui davanti, in questa che è appunto la valle del bello e del buono, della quale si potrà discutere come mai lui si appassiona di questa valle. Qual è l'elemento fondamentale? La novità, il soggetto che trova nella valle, che li fa cambiare, che lui non se l'aspettava, e sono gli emigranti. Non si può parlare di Pascoli saltando il capitolo dell'emigrazione. Il passaggio è quello: lui scopre che rispetto alle scene di tragedia, di dramma che ha visto nel mondo, gli uomini sempre più avvelenati dalle contese, dai conflitti, dall'egoismo, la fine della piccola proprietà contadina, il latifondo che ingloba la piccola proprietà contadina, il padrone unico che dominerà il mondo, in questa valle, dove capita per tutta una serie di circostanze interessanti, che non hanno nulla a che vedere con le storie delle sorelle, tutt'altro, c'è nulla, 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 quello se lo inventava, come abbiamo detto, il ciarlatano. L'aveva scritto, lo scriveva, anche perché vedete, c'è scritto qui, no, ma non c'è scritto qui, no, benissimo. Lui trova un mondo dove, anziché distruggere la piccola proprietà contadina, la piccola proprietà contadina si diffonde, e si diffonde attraverso gli emigranti che tornano, hanno fatto soldi giustamente, e i soldi li impiegano per realizzare un potere, un campo. Ed è questo il grande canto della poesia Itoli: farsi un canto, un campo, un cappettino, un campo da vangare, ma da proprietario. Quindi non più la fine della piccola proprietà, ma di nuovo i contadini proprietari. E questa è la salvezza. E lo dice, un progetto sociale, politico, con tante caratteristiche molto interessanti, molto significative. Non è che poi si può aspettare che quella sia la soluzione politica del mondo, però questo è quello che pensa, gli uomini che diventano proprietari e lavoro e libertà sarà la formula che salverà il mondo. E questo, sul lavoro e libertà, la formula che salverà il mondo, è un ragionamento che si può tenere vivo, interessante. E in più poi l'impegno politico, quello che capisce. Venendo qua trova quello che non si aspettava. Questa è una comunità tutta particolare. Un fa tempo ad arrivare e fiuta. Chi sono i suoi amici? I suoi collegamenti. Il primo collegamento è sicuramente Antonio Mordini, il progettatore di Garibaldi, la figura principe della vita politica e sociale non di Barga ma dell'intera provincia. Il senatore. E lui lo accoglie. E Pascoli avverte le vibrazioni, i poeti ce l'hanno queste cose qui, avverte che questo è un uomo di una storia diversa, è protagonista del risorgimento. E quindi entra in un circuito che è guidato da Mordini e da Salvo Salvi, al quale noi abbiamo dedicato poi la piazza del comune, che è l'amministratore, è la guida, è il sindaco e il notaio, lo dice, il notaio, quello che fa, redige gli atti attraverso i quali gli emigranti diventano proprietari, il buon notaio. Due garibaldini, entra in questo clima garibaldino, lo respira e si meraviglia che ci sia una comunità sperduta, perché sperduti siamo, per venire da Lucca dove fermava il treno, arrivare a Barga impiegò più di mezza giornata con una diligenza, eravamo fuori dal mondo, ci fosse invece questo circuito di esperienze culturali e politiche garibaldine. E non solo, ma sono talmente intelligenti i barghigiani del tempo che capiscono il grande dono che gli fa Pascoli. E quando diciamo che magari di poesia non l'abbiamo letta, non possiamo pretendere di più che avessero letto anche le poesie di Pascoli, però capiscono che questo era Rino Simonetti.
Arriva di là.
E insomma, tanto mettiamoci anche lui, uno di più, e capiscono che è una figura importante che sottrarrà Barga dall'emarginazione, dalla periferia, che canterà Barga, che canterà la valle, e quindi investono su di lui e come possono lo ingaggiano, e lo ingaggiano subito per inaugurare il monumento a Pietro Angeli, il Bargeo, e lo fa un 20 settembre e parla, comincia a parlare, la prima volta che parla, ed è un discorso che ha riletto e c'è tanta roba dentro, ci sono i temi di Pascoli. Intanto a questa brava gente che è lì quella mattina gli dice: state attenti che sta per scoppiare un grande conflitto nel mondo, ci sarà una guerra. Io, vabbè, domenica, ci sarà una guerra, quindi bisogna prepararsi, noi bisogna fortificarsi, mobilitarsi, essere pronti a combattere. E questo è il filo che condurrà Pascoli nei passaggi successivi. Subito entra in questo circuito garibaldino, celebrerà Mordini e celebrerà Salvo Salvi, per arrivare alla conclusione che è quella della grande proletaria si è mossa, e siamo nel settembre dell'11, nel novembre dell'11, quando celebra l'inizio della guerra di Libia, che è il momento più alto di proiezione, oggi si direbbe mediatico, di Pascoli. Va nell'Italia, parla per la guerra che l'Italia ha di nuovo inaugurato. Il discorso di Barga si trova su tutti i libri di storia, il discorso di Barga, che è un discorso tirato anche per i piedi, insomma, va digerito, c'è di tutto, ci sono anche delle scivolate, c'è anche del razzismo, ci sono delle ragioni che noi non condivideremo, perché questa guerra che appunto secondo Pascoli si faceva per dare terra ai proletari italiani, andava a levare la terra ai proletari libici, quindi non è che si dava e si levava, quindi c'era una prepotenza, c'era una violenza, però quello che interessa a Pascoli è questa idea del il lavoro italiano che si afferma. Educare e educa. Chi sono gli italiani educati da Pascoli? Pascoli, si sa, muore nell'aprile del 12, è uno che ha sfortuna nella vita, avrebbe potuto campare qualche anno ancora. Biologicamente ci aveva i termini per campare, e si apriva al momento in cui i poeti erano chiamati sul proscenio nazionale con l'occasione della dichiarazione della guerra 14-15, Sono un anno in cui i poeti dove sono? Quelli veri e quelli falsi sono messi in circolazione a fare discorsi dappertutto. E sarebbe stato il momento di Pascoli. Però lui arriva tardi. Anche se poi lo richiamano e lo richiameranno a continuazione. Per esempio, quando nel 35-36 ci si imbarca in una nuova avventura coloniale, Pascoli torna su tutti i giornali nazionali. Quello che ha profetizzato la guerra d'Etiopia l'ha già detto prima. Quindi si potrebbe pensare a una gestione dell'educazione, dell'eredità, dell'acido pasculiano in funzione, definiamola, della destra reazionaria. Però la cosa è assai più complicata. E cito un personaggio che si è formato sulle letture dei poesie di Pascoli e ha iniziato la sua vita politica culturale con Pascoli, Pietro Ingrao, che è una delle figure rappresentative del comunismo italiano, che studia Pascoli nel liceo classico del suo paese, che si laurea con Pascoli e che ribadirà sempre questa sua pascolianità, il mistero, il dubbio, questa ansia di promozione degli umili, che è una delle tante componenti di Pascoli. Io qui mi fermo, me la sarei cavata abbastanza bene, passo la parola al mio carissimo amico Giovanni Falaschi, che ci ha fatto un grande piacere a venire da Firenze. E poi no, ci siamo visti d'accordo a prendere su, si è fatto le prove, si sono fatte le prove, e poi dopo ci sarà anche un fervorino del professor Corsi, però corto, perché abbiamo un'attesa giù dal Capezzolo, va bene Antonio? La sua cavata? Grazie Antonio.